Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati. Siamo oggi davanti al testo del battesimo del Signore secondo la prospettiva del Vangelo secondo Marco 1:7-11, un testo brevissimo ma densissimo. In questo breve testo ci è presentata in poche parole tutta la vita e la missione del Signore. Ecco, vediamo Gesù che si schiera davvero da parte dell'umanità. Si fa davvero uno di noi in tutto, eccetto che nel peccato, scende e risale nelle acque, figura dello scendere suo, nella morte, del suo risorgere, questo spalancarsi del cielo, figura di una comunicazione che si riapre dell'umanità con Dio, questo scendere dello Spirito Santo che in lui è pienamente presente e che dopo la sua morte e risurrezione effonderà nel mondo, perché chi crede in lui possa ricevere nel suo cuore, portando così l'umanità a Dio e Dio all'umanità. Cerchiamo allora di entrare in questa scena, cercando ovviamente di prendere alcuni spunti da un taglio esistenziale, tenendo gli occhi sul testo. Ecco, anzitutto, abbiamo Gesù che a un certo punto si mette in fila per farsi battezzare. Chiariamo subito che il battesimo di Giovanni non è il battesimo che abbiamo ricevuto noi in chiesa. Qui siamo praticamente prima di Gesù. Questo battesimo era un rito di purificazione fisica, era un segno esteriore che manifestava la volontà di cambiamento. Cioè Giovanni stava annunciando: guardate, sta venendo il Messia, sta venendo il più forte, quello che vi purificherà, vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco, cambiate vita. La gente, come dire, so, vi faccio un esempio, uno ti dice: guarda, tra 2 ore mori. E quello si ferma e dice: oh, come, aspetta, vediamo se riesco a raddrizzare qualcosa, vediamo se mi riesco a riconciliare con Dio. Molti in punto di morte, grazie a Dio, aprono il cuore alla sua misericordia e cercano di riconciliarsi, chiedere perdono, magari anche ad altre persone a cui hanno fatto del male. Ecco, Gesù si mette tra quelli che riconoscono di aver bisogno di perdono, si mette in fila tra i peccatori, pur non avendo peccato e non avendone bisogno. Questo anzitutto ci dice qualcosa di meraviglioso su chi è Dio. Ecco, noi non possiamo davvero conoscere chi è Dio se non passiamo, come diceva Santa Teresa d'Avila, dalla carne di Gesù, dal suo farsi uomo. E passare dalla carne di Gesù vuol dire passare attraverso il Vangelo che ci rivela chi è Gesù. Quindi, se non passiamo da Gesù, non capiamo chi è Dio, perché noi Dio, umanamente parlando, umanamente, diciamo, malatamente parlando, ce lo pensiamo come uno che sta lassù, beato, perfetto, che lancia regole, oppure scaglia pacchetti di grazia e ci aiuta da lontano, oppure che così benevolmente dall'alto la sua perfezione concede aiuto a noi poracci. E invece no, qui te lo trovi che si fa nostro compagno di strada, solidale in tutto, che si fa vicino uno di noi, che facendosi accanto a noi si fa con noi, ci salva dal di dentro, ci salva scendendo in fondo, facendosi uomo in tutto. E quindi ci sta accanto, di uno che ci ha a cuore, che ci capisce, si fa nostro compagno di strada per farci sentire amati e comunicarci il suo amore. Bellissimo, ma questo ci dice anche qualcosa su noi, anzitutto su quale prospettiva, in quale prospettiva metterci se vogliamo crescere. Ecco, il Signore che non ne ha bisogno si mette in fila tra i peccatori. Forse ci vorrà dire che dobbiamo metterci anche noi lì, scendere dai nostri piedistalli di perbenismo, dalle nostre apparenze di bravura. Quante volte nella vita pensiamo che la colpa è sempre degli altri? Allora, noi soffriamo perché l'economia va male, perché i politici, la famiglia va male, perché Tizio che è sempronio, al lavoro va male, perché c'è il capo, ha responsabile, chi l'ha a fianco, nella comunità religiosa va male, perché c'è il frate X, la suora Y, c'è la mia consorella consacrata Z, che a parrocchia va male, perché, insomma, la colpa è sempre degli altri. Noi al massimo ci diciamo, in generale, tutti siamo peccatori, tutti abbiamo bisogno di perdono. Ma se poi vai all'osso, ma tu che hai fatto? Boh, ecco, metterci dalla parte di chi ha bisogno di essere salvato, chiedere a Dio: illuminami, aiutami a capire, fermarsi, esaminare la nostra coscienza, smettere di dare la colpa a tutto e tutti, sentirci bravi, aver paura di riconoscere le nostre falle, quasi come se Dio fosse venuto semplicemente così per dirci qualche regoletta che noi già da soli possiamo vivere. È venuto a darci il perdono, lo Spirito di Dio, a salvarci dai nostri vuoti, a farci fare esperienza d'amore, di tenerezza e a salvarci dal nostro peccato. Chiediamo la grazia a Dio di metterci in questa prospettiva esistenziale di chi si sa bisognoso di perdono, chi sa chiedere perdono a Dio e agli altri, perché davvero diventiamo anche più capaci di avere misericordia con gli altri. Non solo, ci fa anche esaminare sulla nostra qualità delle relazioni con gli altri. Perché? Perché qua vediamo il Signore che si fa nostro compagno di strada, ci sta vicino, pur non commettendo il nostro peccato. Ora esaminiamoci un po', noi quando abbiamo a che fare con gli altri, magari in situazioni difficoltose, qualcuno che così commette i suoi errori, no? Noi in genere cosa siamo tentati o siamo portati a fare? Allora, ipotesi A, tagliamo via completamente persona, relazioni, magari manco, neanche giustifichiamo il perché, senza sentimenti di misericordia, buttiamo a mare tutto. Oppure, casomai, lanciamo lì una soluzione da lontano, chi si è visto, arragnate. Oppure, altro versante, mi faccio talmente vicino all'altro che le cose che fa l'altro pure storte le faccio pure io. Immaginiamo, siamo in gruppo con gli amici, quindi tutti nel fosso, tutti assieme allegramente. Quello che fanno tutti lo faccio pure io. Arrivederci amicizia con Dio e amicizia vera. No, il Signore ci insegna un'altra cosa molto più grande. Farci sentire amati, accolti, starci accanto. Amore incondizionato, pur senza scendere a fare lo stesso male che fa l'altro. Indicando qualcosa di più grande. A volte magari è anche necessario fare un passo indietro, non potrò condividere gli interessi, oppure dovrò far capire alla persona, poi a seconda del caso, che così non va. Però ecco, un atteggiamento esistenziale di fondo è un conto all'accoglienza incondizionata, il capire, il comprendere l'altro e fare conto con i suoi limiti, vabbè, ma un altro conto è non scendere nel suo stesso male ma indicargli qualcosa di più grande, indicargli il sole, indicare una via di riuscita, indicare uno stile più bello. Ecco, Carlo Acutis, un ragazzo morto giovanissimo, in concetto di santità, che ha fatto anche quella mostra meravigliosa sui miracoli eucaristici che trovate anche su internet. Era bello perché era un ragazzo normalissimo, amava l'informatica, stava con gli amici, estremamente gioioso, ma aveva a cuore l'amicizia con Cristo, quindi era se stesso, quindi non scendeva nel basso, in cui potevano scendere tanti suoi coetanei, ma sapeva starci, portando qualcosa di più bello. Ecco, questo vuol dire vivere da figli di Dio. Ritorniamo al testo. Vediamo quindi Gesù che a un certo punto scende nel Giordano e riemerge, risale. Molto bello, ecco, al di là del ricchissimo simbolismo del Giordano, prendiamo solo un aspetto, questo scendere nelle acque e riemergere. Le acque sono spesso simbolo anche della morte, della tenebra, quindi è immagine proprio della vita di Gesù che scende nella morte, scende nel punto più profondo e risorge, scende per tirarci tutti su. Ed è bellissimo perché non solo ci parla della morte e risurrezione, quindi il Signore che viene davvero a vincere la morte attraversandola, vivendola fino in fondo e risorgendo, quindi spalancandola e vincendola dal di dentro, però ci dice anche che Dio scende veramente nel punto più basso, negli inferi, e quegli inferi tante volte sono quelli che abbiamo ognuno di noi nel suo cuore. Cosa sono gli inferi che abbiamo nel cuore? Vedete, dietro le nostre azioni c'è un vissuto, e quel vissuto spesso ci ha segnati in modo bello ma anche in modo negativo. Ognuno si porta dentro delle ferite, si porta dentro delle parole che ha ricevuto negative, si porta dentro rapporti malati vissuti in famiglia, si porta dentro situazioni pesanti. Ecco, quelle che a volte non vogliamo vedere, o che non vediamo per autodifesa mentale, oppure che neghiamo, banalizziamo, che nascondiamo, quelli sono i nostri inferi, sono nostre zone più buie, c'è una parte profonda in noi stessi dove nessuno, neanche la persona che ti vuol più bene, può entrare. Fino là Dio vuole scendere, fino là ti ama, fino là in quei punti in cui dice ma io mi faccio schifo, ma io questo mi meritavo, ma io non sono nulla. Dio ti ama fino lì e vuole scendere fino lì per risollevarti, bellissimo, comunicandoci il suo spirito, la sua grazia. Dobbiamo veramente avere questa disponibilità a farlo scendere fin là, nella preghiera, quando ci mettiamo ecco davanti al Signore, siamo in adorazione, riceviamo Gesù nell'Eucaristia, pregarlo che scenda fino lì. A volte abbiamo bisogno di farci aiutare, quindi nella confessione, oppure aprendo il cuore con un padre spirituale, una madre spirituale, qualcuno che rischiari le nostre tenebre, qualcuno che ci aiuti a scendere e a farci scendere fino là, ma con la presenza di Cristo, con la sua parola che illumina, con la sua grazia che guarisce. Il Signore vuole scendere nel punto più profondo per riportarci tutti su, e il Signore nel suo riemergere dalle acque si spalanca, si squarcia il cielo, si aprono i cieli, bellissimo, richiama Isaia, quando dice Isaia, se solo squarciassi il cielo e scendessi, come a dire, segno di una comunicazione che si riapre, quel cielo chiuso col peccato si riapre, cioè si riapre la comunione, la comunicazione piena tra Dio e l'uomo, scende lo Spirito, ecco che in Gesù è pienamente presente lo Spirito di Dio, perché è Dio, quello Spirito che Gesù effonderà dopo la sua morte e risurrezione, quello Spirito Santo, quella presenza di Dio nel mondo, quella presenza di Dio costante nel cuore di chi crederà in Gesù e sarà battezzato, cioè l'essere immersi in Dio, avere Dio dentro, qualcosa di grandissimo, di meraviglioso, avere una vita nuova nel nostro cuore. Ecco, è molto bello questo, perché vedete, Dio non viene soltanto a darci delle regolette, non viene a darci soltanto uno stile di vita, che c'è anche, c'è la parola di Dio, ci sono i suoi comandamenti che indirizzano nella verità la nostra vita, ma ci viene a dare in più e prima ancora la sua grazia, la sua presenza, il suo spirito dentro il nostro cuore. Perché? Perché possiamo rinascere, perché nessuno riesce a darsi, come vi dicevo, il perdono da solo, la vita eterna, nessuno è capace di amare oltre con le sue sole forze, ognuno di noi con le sue ferite, ognuno di noi con la sua inclinazione all'egoismo, tendiamo a vivere per noi stessi, prigionieri del maligno, con tutte le tentazioni che ci affollano. Ecco, Dio viene a darci il suo spirito, la sua vita, perché possiamo non tirare a campare, ma vivere da figli di Dio ed essere veramente fratelli e sorelle di tutti, capaci di amare, andare incontro agli altri anche quando gli altri non ti ricambiano, non se lo meritano, capaci di obbedire a Dio anche quando il contesto attorno a te tira da un'altra parte. Bellissimo. Ecco, il Signore, in Lui si riprende questa comunicazione piena e darà a tutti la grazia, a coloro che l'accoglieranno, di diventare figli di Dio, essere innestati in Dio, essere immersi nella vita di Dio. Bellissima, nella vita del Vangelo, vi ricordate, c'era quella meravigliosa testimonianza di San Leonida, martire dei primi secoli, che appena fatto battezzare suo figlio primogenito, dopo il rito lo prese tra le braccia e gli baciò il petto sul cuore, dicendo che Dio, grazie al battesimo, ora finalmente abitava in quel piccolo bambino. Che grazia riscoprire la grandiosità del battesimo, altro che rito da fare quando uno capirà, ma è un dono immenso, come due genitori procreano col creatore, danno la vita a un bambino, sapendo che gli stanno facendo un dono immenso, ancora di più donandogli il battesimo, gli stanno donando la vita immortale, la vita di Dio nel cuore. Infine, la voce del Padre, che dice: tu sei mio figlio, questo è mio figlio, lui ha posto il mio compiacimento. Che bello queste due frasi, la prima che il padre pieno di gioia dice: ma guarda, proprio questo è mio figlio che si fa uno di voi, che dà la vita per voi, questo qua è mio figlio, ascoltatelo, dirà nella trasfigurazione, e si compiace in lui, questo è suo figlio e questo è quel figlio che siamo chiamati a essere, capaci di dare la vita per gli altri, di spenderci per gli altri, amando Dio il nostro prossimo, questo è il fine della nostra vita. E dice: in te ho posto il mio compiacimento, questo è il mio figlio amato. Qui sono richiamati un paio di testi biblici, abbiamo Genesi 22, Isacco, il figlio amato che Abramo sta per offrire, che anche lui implicitamente si offre, abbiamo il servo di Isaia, Isaia 42, questa figura misteriosa di un personaggio che darà la vita per il riscatto degli altri, per dare il perdono dei peccati, che porta su di sé il peccato degli altri per giustificarli. È bellissimo, ecco, abbiamo veramente in Gesù il Figlio, colui che dà la vita per noi, l'immagine della sua incarnazione, della sua glorificazione. Dove trova Gesù la forza di dare la vita per noi? E Dio ha la comunione con il Padre, ha questo amore folle in sé, ma sapete che questo amore lo comunica anche a noi. Dove troviamo la forza di amare? Chi ci fa santi? Chi ci cambia il cuore? Chi ci rende capaci di essere fedeli nel bene? È Lui, è la comunione con Lui. Chiediamo la grazia di rinascere davvero a vita nuova e riscoprire il dono immenso del battesimo e di quella grazia a cui attingiamo nella preghiera, nella parola e nei sacramenti, e che ci renda capaci di amare e donarci fino in fondo per Dio e per gli altri. Pace e bene.